pari in modo univoco la Chiesa riconosce in questi esseri viventi presenze simboliche dei padri evangelisti. Quindi appunto mi pare che questa liturgia celeste possa essere appunto un modello insomma, del nostro ascolto del Vangelo e quindi ritrovarci piccolissimi, insomma, però realisticamente ritrovarsi tra questi 24 anziani che di fronte alla proclamazione della gloria di Dio appunto reagiscono prostrandosi. Un po' mi chiedevo il significato di quegli occhi in cui sono pieni questi esseri viventi, come mi sembrava interessante questa cosa perché se appunto questi esseri viventi sono la presenza degli evangelisti, sembra che noi guardiamo il Vangelo, invece in realtà è il Vangelo che guarda noi. Quindi il rovesciamento dei ruoli, diciamo. A noi sembra di essere noi che ascoltiamo e guardiamo il Vangelo.
Caratteristica di questi esseri viventi, dice il versetto 8, è che non hanno riposo né notte né giorno, vitreano di giorno, non cessano di ripetere in casa. Questi qui non riposano mai. E per contrasto mi veniva in mente il passo del Vangelo di Matteo dove Gesù dice ai discepoli venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, che vi darò riposo. Quindi i pensieri che possono venire sono molti. Bisogna riposare o non bisogna riposare. Gesù offre e dona il riposo, inteso come la quiete dagli affanni, dai pesi della vita. E quindi il riposo possono combinare i due riposi, quello che uno riceve da Gesù e quello che invece non si ha quando si sta completamente con Gesù, è un po' controsenso. Stare completamente in questo regno dei cieli e celebrare la liturgia perenne vuol dire non avere riposo. Ma è forse in questo che c'è il riposo dal peso e dalla fatica della vita. Un altro pensiero che mi è venuto mano senza nessuna risoluzione o affermazione è questi viventi, cioè il termine viventi, esseri viventi, e il vivente, che è colui che sta seduto sul trono, e poi derivano tutti dalla stessa radice, quindi se per i primi si può tradurre che sono animali, cioè nel senso di esseri animati, che hanno la vita, quindi anche Dio, però, cioè questo che siede sul trono, è il vivente per eccellenza. Cos'è che mi lega? Cos'è che... Perché anche noi siamo i viventi, dei viventi.
Nel libro di Ezechiele, dove c'è all'inizio del libro, c'è il racconto da cui sono presi molti simboli che vengono, ci sono in questo brano di oggi, l'immagine, quella di una cosa in movimento, no? Questa Merkava, questo carro, una specie di astronave, diciamo, che appunto è destinata al movimento. Qui la cosa pare meno, anche se tutti questi esseri sono pieni di ali, non ce li ha solo l'aquila, no? E quindi effettivamente legato al discorso così degli evangelisti e del Vangelo, no? Forse questi esseri dotati di ali, insomma, stanno a significare proprio questo movimento del Vangelo, insomma, che questi esseri che sono qui descritti in questa liturgia di lode davanti al trono, eccetera, non sono in realtà entità che si devono muovere, che devono volare, andare verso la terra.
Nel Vangelo che abbiamo letto abbiamo un bel parallelo nel movimento che fanno i 24 che appunto sarebbero seduti come vorrebbero i due, vicino anche al trono, e che per fare questo atto di adorazione appunto un po' sono scendono, partono dai loro troni. Sì, dicono in modo drastico quello che Gesù poi spiega nella seconda parte ai discepoli che poi sono entrati tutti in questa logica dei due alla fine.
Io ho visto che c'è una linea interpretativa che nell'esegesi antica e medievale soprattutto, che tende a identificare i quattro esseri viventi a momenti della vita di Gesù Cristo, quindi l'uomo, l'aspetto come di uomo, indicherebbe l'incarnazione, il vitello indicherebbe la passione e morte, il leone indicherebbe la vittoria sulla morte con la risurrezione e l'aquila indicherebbe l'ascensione di Gesù al cielo. In questo modo, effettivamente si comprende meglio come mai questi quattro viventi, come dice l'inizio del passo di oggi, siano allo stesso tempo in mezzo al trono e intorno al trono, cioè in una condizione che per noi è difficile da immaginare dal punto di vista spaziale, ma che tende a proteggere e nello stesso tempo rivelare colui che è seduto sul trono. E quindi anche la presenza degli occhi come qualche cosa che dice un aspetto di contemplazione di colui che è seduto sul trono, ma anche uno sguardo rivolto all'esterno, forse anche uno sguardo di tipo protettivo. Mi pare che forse queste quattro caratteristiche, diciamo cristologiche, dei quattro viventi si possano ravvisare anche nel Vangelo di oggi, perché effettivamente Gesù parla del fatto che lui come uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Parla della propria passione attraverso l'immagine del calice, della propria morte e risurrezione attraverso l'immagine del battesimo, e naturalmente allude alla risurrezione nel momento in cui mostra che il regno è preparato e quindi non può essere conquistato dal discepolo, deve essere ricevuto come un dono al quale si partecipa. Ecco, mi pare che sia dunque molto forte questa dimensione del dono offerto, del dono partecipato. Forse anche l'altra immagine, cioè quella dei 24 anziani che continuamente si tolgono la corona per gettarla davanti al trono, indica, ecco, il significato evangelico che Gesù oggi dà del rapporto tra le persone partecipi del suo regno, che non hanno più una questione di potere da esercitare gli uni sugli altri, ma debbono trovare la loro beatitudine nell'atto del servizio. Questi anziani che si tolgono la corona dicono un atteggiamento di umiltà, ecco, davanti all'unico re, all'unico signore dei signori, all'unico principe, signore della storia e poi della creazione, perché tutto sommato le ultime parole di oggi fanno poi riferimento a questo, cioè ci si potrebbe banalmente chiedere: ma come mai tutta questa liturgia, qual è il movente? E il movente sembra che sia espresso dalle ultime parole: tu hai creato tutte le cose, a causa della tua volontà erano e sono state create. Cioè il movente è che tutta la creazione è raccolta e unificata in una direzione di riconoscimento di un dono ricevuto, il dono della vita, e quindi si loda, si onora, si glorifica, si fa Eucaristia, versetto 9, il rendimento di grazia, è molto bello questo termine che ritroviamo qui, si fa un rendimento di grazia a colui che è seduto sul trono, perché ci ha resi partecipi attraverso il fatto di essere stati creati e naturalmente redenti per mezzo del suo figlio, del suo regno. Questo regno comporta che lui viva nei secoli dei secoli, quindi colui che sta seduto sul trono in realtà attraversa i mondi, attraversa i secoli, attraversa gli spazi e i tempi, senza limiti, perché è eterno.